E do il benvenuto alla nostra ospite per la rubrica delle 5.35 con qualche minuto di ritardo, Senza Vergogna. Chi ci ascolta già da un po' sa che Enrico Bianda ha avuto questa bizzarra idea di proporre a personaggi noti o meno noti, ma in questo caso direi possiamo dire personaggi noti della Svizzera italiana, di portarci, di pensare a dei brani che adorano, ma dei quali si sono vergognati o si vergognano tuttora. Salutiamo con piacere la direttrice del Liceo Lugano 1, Valeria Doratiotto Prinzi, che ho qui di fronte a me e ci ha portato due brani che tra poco ci sarà molto da dire. Buonasera e benvenuta.
Buongiorno a tutti. Sì, decisamente bizzarra l'email che Enrico Bianda ha spedito agli ospiti che hanno deciso poi di accettare. Il pezzo di quella mail è pubblicato sul vostro sito e recita: Senza Vergogna è uno spazio radiofonico in diretta durante il quale l'ospite racconta un suo inconfessabile segreto, l'amore incondizionato per un brano. Che si tratti di un brano di Baglioni, Spandau Ballet. E io mi sono fermata. Ero in ufficio e dico: ma com'è Baglioni? Perché mi dovrei vergognare che io ascoltavo Claudio Baglioni? E allora ho la fortuna di avere nella mia squadra, insomma, i collaboratori di direzione. Il mio vice direttore è un diplomato in sassofono, laureato in storia e musicologia a Zurigo, è professore di musica nel mio liceo. Ho detto: senti un attimo, Pietro, Soldini, vieni un attimo. Detto: ma secondo te di Baglioni bisogna vergognarsi che io ascoltavo Baglioni? Perché io non posso andare a questa trasmissione, perché per me non bisogna vergognarsi. E lui, che tiene un lavoro di maturità con i nostri allievi proprio sulla storia delle canzonette, no? Amore e gloria delle canzoni pop, ha cominciato a farmi un po' tutta una sua lezione, ma io ormai la mia testa era andata su questo concetto di vergogna. E devo dire che le parole di Bianda mi hanno, come direbbero oggi, sbloccato un ricordo, e improvvisamente nel mio ufficio, di fronte al mio vice direttore, io sono diventata rossa dalla vergogna, ma veramente rossa, perché mi sono ricordata nel 1988, a 14 anni, la canzone per cui io impazzivo e che cantavo a squarciagola nella mia camera.
E la sentiamo a questo punto. Non dico neanche come si chiama, tanto sono sicuro che il nostro pubblico la riconosce al volo. Già da queste tre note.
E adesso andate via, voglio restare solo con la malinconia, volare nel suo cielo. Non chiesi mai chi eri, perché scegliesti me, me che fino a ieri credevo fossi un re. Perdere l'amore quando si fa sera, quando tra i capelli un po' d'argento li colora, rischi di impazzire, può scoppiarti il cuore, perdere una donna e avere voglia di morire. Lasciami gridare, rinnegare il cielo, prendere a sassate tutti i sogni ancora in volo, li farò cadere ad uno ad uno, spezzerò le ali del destino e ti avrò vicino. Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme, un uomo troppo solo che ancora ti vuol bene. Perdere l'amore
Io compirò il delitto di sfumare Massimo Ranieri in Perdere l'amore, pezzo bellissimo peraltro, mentre canta, cosa che non si dovrebbe mai fare in radio, ma è troppo interessante scoprire intanto perché Valeria Dorati Otto Prinzi ha scelto questa prima canzone come canzone della vergogna, perché lo dicevamo anche ascoltandola adesso dopo tanti anni, ma almeno io personalmente la trovo una canzone anche ben costruita dal punto di vista musicale, ben raccontata, ben cantata. Perché vergognarsi?
Perché la leggo appunto alla mia età di allora, quindi io avevo 14 anni, Festival di Sanremo, 1988, ed era l'anno in cui esplodeva il caso Jovanotti. Mm. Quindi io ho perfettamente la memoria di le compagne di classe che arrivavano impazzite per questo giovane che cantava in un modo completamente diverso, e avevano poster in camera e insomma se ne parlava, e quando mi chiedevano: vero Valeria, no, anche te Jovanotti? Io sì, perché come potevo dire a 14 anni che io ero persa, no, per quest'uomo che fra l'altro ho scoperto oggi, perché sono andata a riguardare, allora aveva 37 anni Massimo Ranieri, a me sembrava già un cinquantenne, perché anche già la canzone, il testo lo dice, no, questo argento che colora i capelli, quest'uomo che si strugge d'amore. E quindi quest'uomo che io vedevo come un uomo che soffriva, quindi lo idealizzavo come l'uomo che ogni, no, certo, il sogno di una vita, che cantava recitando, perché comunque c'è tutta la componente teatrale,
è vero,
con una voce straordinaria, che si presentava vestito in smoking, che cantava. Poi vabbè, io ero contenta perché aveva vinto intanto, quindi mm-hmm, dicevo vabbè, allora almeno non posso dire che mi piace pubblicamente fuori dalla mia cameretta, però posso dire che almeno qualcuno riconosce il valore. E quindi è tutto legato, questo senso di vergogna, alla percezione che gli altri hanno di te stesso. Quindi è il tema profondissimo della vergogna legato a quello che si è davvero in un'età come l'adolescenza,
certo,
e a quello che si indossa invece come maschera per essere quello che vogliono che gli altri tu sia. E devo dire che, partendo da una così canzonetta e da una trasmissione che volutamente vuole essere, immagino, leggera, questo vostro inserto, penso che invece sia l'occasione per riflettere in profondità su questo senso della vergogna. E mi è venuta un'associazione di idee. Quando si parla di maschera si parla di Pirandello. Qui viene fuori il mio lato non da direttrice, ma la mia professione originaria, insegno italiano. Mm-hmm. E c'è un racconto che io ho sempre adorato, che si intitola La Carriola. E parla di un affermato professionista, un'autorità severa, un professore di diritto, avvocato, rispettato, che un giorno, di fronte alla targa con tutti i suoi appellativi di fronte a casa sua, dove ha anche il suo studio, si chiede veramente chi è lui, qual è il suo spirito. E sente il peso di una vita che ha preso la forma che gli altri hanno voluto, una vita in cui lui non può indugiare nelle distrazioni, non può far vedere la fatica del peso dei suoi doveri professionali, perché da lui ci si attende sempre qualcosa di molto alto e di molto dignitoso. Una forma quindi che ha schiacciato la sua personalità. Lui entra in casa per l'ennesima volta con questa consapevolezza, però dentro di sé ha una valvola di sfogo, ha un atto liberatorio, e qui viene fuori tutta l'ironia pirandelliana che è meravigliosa. Arrivo a fare l'associazione di idee con le canzoni. Lui che cosa fa? Lui si chiude nello studio dove nessuno può disturbarlo, nella sua, perché è impegnato nell'altezza della sua professione, dove si rifugia anche una cagnolina di 11 anni, perché va lì perché ormai sa che è il luogo dove nessuno può disturbarla, come i figli di questo avvocato. E lui lì ha un colpo di genio, dice: io adesso voglio essere chi sono, in maniera libera, in maniera beffarda, in maniera scherzosa, in maniera leggera. E che cosa fa? Fa appunto la carriola con la sua cagnolina, cioè prende le zampe posteriori di questa povero animaletto, mm-hmm, e le fa fare quegli 8 passi, quello che basta, e questo è il suo segreto inconfessabile, cioè è lo spazio all'interno del quale ognuno è quello che vuole essere senza vergogna. Ecco, sì, allora che il fatto di così avere un proprio brano, no? Che dentro di sé ci rispecchia pienamente, ma si tiene un po' segreto perché non corrisponde alla maschera che fuori ci hanno attribuito. E il fatto di trovarmi qui in radio a poterglielo dire.
Quindi
poterlo
non è più segreto, qui siamo. No, è un po'
no,
grande questa
stanzetta.
Però
adesso non ho più 14 anni e quindi penso di poterlo fare. Ecco.
Sentiamoci allora, adesso andiamo in un altro campionato, perché se perdere l'amore comunque difficilmente si può immaginare come una canzone brutta o scritta male. Davanti a Morandi, Ruggeri, Tozzi si può dare di più, almeno dal punto di vista musicale siamo nel campo della banalità. Non voglio essere offensivo perché comunque sono dei grandi artisti, ma sentiamocene insieme un frammento intanto. Già da questo attacco.
In questa notte di venerdì, perché non dormi? Perché sei qui? Perché non parti per un weekend che ti riporti dentro di te? Cosa ti manca? Cosa non hai? Cos'è che insegui se non lo sai? Se la tua corsa finisse qui, forse sarebbe meglio così. Ma se afferri un'idea che ti apre una via e la tieni con te, come segui la scia, risalendo vedrai quanti cadono giù e per loro tu puoi fare di in questa barca persa nel blu. Noi siamo solo dei marinai, tutti sommersi, non solo tu, nelle bufere dei nostri guai. Perché la guerra, la carestia, non sono scene viste in TV, e non puoi dire lascia che sia, perché ne avresti un po' colpa anche tu. Si può dare di più, perché dentro di noi si può usare di più.
Beh, io scherzavo prima dicendo che è un pezzo un po' banale, alla fine se lo riascolti non eravamo neanche capaci di restare fermi con Valeria Dorotea Toprinsi qui. Pezzo storico, quantomeno, questo lo possiamo dire. Perché vergognarsene?
Ma perché dietro ci sta un po' il discorso che a me piaceva e anche un po' ancora adesso piace guardare Sanremo.
Ora, è in buona compagnia, immagino.
Sì. Però, ecco, sono quelle cose che non è che proprio uno le sbandiera, no? Nella
Vero.
Propria giornata, consuetudine, professione, così non è che dice, hai visto ieri sera, magari Sanremo lo si commenta con i familiari, con i nipoti, con gli amici.
Adesso va molto anche questa cosa di creare delle chat apposite e in diretta commentare brano per brano.
Ecco, no, io sono troppo vintage, io. Però, ecco, io sento qui il bisogno di giustificarmi, nel senso che vorrei dire... Che cos'era quel Sanremo, a costo di sembrare appunto quella che guarda con sguardo nostalgico agli anni che furono? Allora, facciamo un po' di storia perché sono andata a ricostruirla grazie a questa trasmissione. Allora, nell'88, quando vinse Massimo Ranieri, era l'anno in cui Fiorella Mannoia cantava Le notti di maggio con musiche e testo di Ivano Fossati. Abbiamo poi nel 89 periodo, Mia Martini che canta Almeno tu nell'universo. E abbiamo nel 1990, quindi stiamo parlando proprio...
I brividi a ripensare ecco, Almeno tu di Mia Martini.
Ecco, abbiamo arrivato secondo perché vabbè, vinse Cocciante con Se stiamo insieme. Secondo posto nel 1990, Renato Zero con Spalle al muro, quello che parla dei vecchi, che sì, insomma poesia.
Sì.
E scusate... ma lì premio della critica Enzo Iannacci con La fotografia, che è una delle mie canzoni preferite. Quindi ecco, seguire Sanremo voleva dire anche seguire quella musica lì, quegli autori lì, quel livello lì, con canzoni che poi ancora oggi se le mettete alla radio insomma uno le ascolta. Quindi ebbene sì, lo confesso, lo dico a un microfono della radio, guardo Sanremo, lo guardavo anche da adolescente, però ecco, vorrei contestualizzare, mettere qualche puntino sulla I.
E devo dire che questo è il posto giusto per ricordare comunque come quella musica, al di là della diversità generazionale che può avere con forme di comunicazione che sono arrivate dopo, come la trap, che adesso va tantissimo, però avesse qualcosa che anche io ho l'impressione che si sia un po' persa. Poi il discorso ovvio che ci si può ritorcere contro, siamo forse noi che ci ricordiamo i vecchi bei tempi andati perché eravamo molto giovani in quegli anni. E poi tutto è più bello quando lo si guarda da lontano, da un futuro ormai che ci ha portato alla maturità. Io a questa domanda non so rispondere, onestamente.
Ma io quello che le posso dire è che ho un ricordo di una gita scolastica fatta a Milano con i miei allievi che andavano a comprare dischi in vinile di autori o di canzoni che erano più dei miei anni che dei loro. Quindi
si canta ancora Azzurro sull'autobus quando si va in gita?
Non lo so, però si canta, no, quello che si canta insieme sì. Ecco, ci sono delle cose che sono eterne. E quello che mi chiedo io, come fai a cantare insieme in una gita scolastica una canzone trap tutti insieme? Diventa un pochino
diventa
più difficile, complicato. No? Quindi io ho, cioè, insomma, ogni tempo la sua chiave stilistica, ogni tempo, ecco, e poi ci sono quelle punte, quegli apici eterni che ritornano nel tempo e che poi collegano anche le generazioni, quindi...
Io ringrazio Valeria Dorati-Otto Prinzi, è stato un piacere averla qui di persona e grazie, devo dire, anche a Enrico Bianda perché ci ha dato l'opportunità di fare un ragionamento molto più rotondo del solito intorno a questi brani. Grazie davvero.
Mi associo veramente anch'io ai ringraziamenti.